Allora, inizio subito con la prima domanda su cosa hanno bloccato gli Stati Uniti nel 2018 in occasione delle elezioni di midterm. Allora, gli Stati Uniti hanno attribuito all'Internet Research Agency, quindi alla cosiddetta fabbrica dei troll, buona parte della disinformazione a cui sono stati sottoposti nel 2016. Ovvero tramite questa tramite queste botnet, tramite questo Internet Research Agency si è veicolata una grande quantità di contenuti nella campagna presidenziale, nella campagna elettorale del 2016, e questo ha portato al grande dibattito se Donald Trump sia stato colluso con la Russia, se la sua elezione è stata trasparente oppure no. Per prevenire possibili azioni di questo tipo, quindi possibili campagne di disinformazione, non in generale ma veicolate dall'Internet Research Agency, gli Stati Uniti hanno operato la scelta chirurgica, verrebbe da dire, di disconnettere questo istituto dal generare contenuti durante la giornata esatta prima delle elezioni di midterm. È una risposta parziale, è vero, perché la disinformazione può arrivare da altre parti, può non necessariamente passare da una singola fabbrica di troll, ma i troll sono chi nei commenti, spesso utenti non reali ma macchine, va a rinforzare quello che è stato detto in termini di fake news, in termini di contenuti. Ad esempio, sotto un articolo, a corredo di un articolo sul perché i vaccini in realtà abbiano salvato milioni di persone, il troll è colui che sotto posta una notizia antivaccinista o comunque tendenziosa. E la disinformazione si alimenta anche di questo, di questa attività anche automatica delle macchine. Disconnettere loro è stato anche un segno politico, diciamo, del fatto che siamo pronti, siamo competenti anche per operare delle operazioni nel cyberspazio nel momento in cui si supera un livello di... che sia risultato efficace o meno, questo è più diciamo una dimostrazione di possibilità che non... Poi, allora è vero, sull'intrattenimento, sulla televisione c'è tutto il dibattito sulla quantità di intrattenimento. La generazione prima della mia è stata la prima generazione nella storia dell'umanità a poter disporre di una quantità di intrattenimento che non era mai stata sperimentata prima con la televisione. Oggi con internet non è diverso, è un intrattenimento che si sposta sugli smartphone, su internet, sui social network, ma è sempre intrattenimento. Infatti una delle cose che dico anche è che le fake news abbiano così tanto presa anche perché sono intrattenimento e non siamo pronti a fare i conti con questa quantità spaventosa di intrattenimento. L'esempio che faccio agli studenti è quello del vasetto che si può riempire di sassi e di sabbia, e se lo riempiamo con i sassi più grandi, con le cose più importanti, ci sarà spazio per dei sassi più piccoli che si vanno ad aggiungere in seguito, e comunque ci sarà dello spazio dentro cui si può inserire della sabbia. Ma se partiamo dalla sabbia, si arriverà a riempire la nostra soglia di attenzione soltanto di intrattenimento, senza poi poter far passare altro. Per quanto riguarda, allora, da una parte il disarmo delle nuove tecnologie è sicuramente un tema. Ogni tanto anche l'ONU si scongela un po' e si riescono a far passare delle misure. È stata fatta tutta una campagna per mettere al bando i robot militari, i robot di guerra, i robot guerrieri, perché insomma se ho di fronte, se mi devo fronteggiare con una persona, so che dall'altra parte ci sarà un soggetto con i propri pensieri, proprie riflessioni, posso provare un'empatia anche con lui. Se invece dall'altra parte ho un robot che mi attacca, ovviamente non avrà nulla da perdere, perché è un robot, perché è programmato per compiere un'azione, ne verrà prodotto un altro dopo di lui, mentre invece io rimango un essere umano. Vedremo poi come andrà, se effettivamente si arriverà ad una messa al bando, ad una moratoria, comunque qualcosa si sta cercando per smilitarizzare il cyberspazio. La strada è in salita, perché quando manca un accordo internazionale, perché effettivamente più attori, o almeno uno degli attori fondamentali, poi è in disaccordo e nessuno vuole cedere oggi quella parte, quella porzione di controllo che ancora pensa di avere. Gli Stati Uniti non sono disposti ad accettare una nuova tecnologia che nasce fuori da loro per la prima volta negli ultimi 100 anni, come il 5G. La Cina non è disposta a dire no, perché dobbiamo continuare a utilizzare tecnologie prettamente americane, ci siamo anche noi, vogliamo anche noi partecipare di questa torta globale, vogliamo anche noi continuare a portare fuori dalla soglia di povertà tutte le persone, tutti i milioni di persone che hanno portato di fuori della soglia di povertà. In mezzo rimane l'Europa, che non può fare la voce grossa perché non ne ha gli strumenti, ma è ancora oggi il primo mercato e il primo centro di interesse. Se dalle mappe era chiaro che le connessioni, gli utenti, tutto passa dall'Europa. Il problema dell'Europa è che è ancora spezzettata in tante piccole parti, e queste piccole parti, se non si sentono parte di quello che chiamavamo Europa, continueranno ad essere delle piccole parti in un mondo globale. Cosa può fare l'Europa? La scelta è stata quella di dettare degli standard, quindi se dobbiamo scegliere tra essere spiati dagli americani o spiati dai cinesi, espressioni non mie ma del garante privacy, garante privacy europeo, a questo punto dettiamo degli standard, facciamo le regole, e poi chi le rispetta potrà partecipare del mercato europeo, della società europea. In quest'ottica abbiamo quel soft power che si diceva prima, abbiamo ancora quella capacità di fare delle regole valide per tutti, perché i nostri standard sono oggettivamente più elevati. Siamo l'unico continente senza la pena di morte e altri standard che altrove non esistono. La nostra etica, le nostre etiche più correttamente, comunque si fondano sul rispetto dei valori, sul rispetto dei principi fondamentali dell'uomo, e quindi possiamo ancora avere questo, possiamo ancora tutelarci portando avanti le nostre dimensioni etiche e le nostre regole. Altrimenti anche tra breve sarà troppo tardi, quindi è qualcosa che dobbiamo fare subito. Sui punti di riferimento, sono convinto che non ci possa essere un punto di riferimento fermo e immutabile in un mondo così vario, così in transizione, in cui tutto cambia così velocemente. Comunque, se dobbiamo riconoscere qualcosa a coloro che sono esperti di una materia, loro possono essere l'unico punto di riferimento che ci rimane. Non un esperto che sia esperto di tutto, perché un fisico potrebbe non saperne niente di clima e un giurista non saperne niente di economia o di medicina, ma per ciascun settore, per ciascuna materia, per ciascun argomento, l'esperto, gli esperti, neanche uno, gli esperti perché appunto uno potrebbe poi essere, potrebbe casualmente sbagliare proprio quella lettura, ma gli esperti, ovvero una comunità di persone autorevoli nel loro campo, sono coloro che sono i nostri, devono essere i nostri interlocutori.
Adesso rispondo anch'io brevemente, così anche un modo per fare un'analisi anche sulla sua posizione di Gabriele. Parto da lei. Lei ha parlato innanzitutto di, mi ha fatto questa, ha fatto in un certo senso questa sua domanda critica, questa sua analisi critica, ha trovato già in parte una risposta. Nel senso che il vero metodo al giorno d'oggi sulle vicende che avvengono nel mondo è porsi delle domande. Questo è un'analisi critica, secondo me, dal mio punto di vista, fondamentale. Faccio un esempio. In questi giorni abbiamo sentito tutti parlare adesso della Cina, del caso degli uiguri che sarebbero detenuti in campi di concentramento, queste cose qua, no? Però cioè, ho sentito, la TV hanno detto così, però io dico, ma vi accorgete adesso, è una questione che c'è da almeno 5 anni, fatto questo, gli uiguri erano affiliati dello Stato Islamico, erano andati a combattere in Siria, a far saltare in aria le persone, in Cina hanno ucciso un sacco di persone, dal 2014 quando hanno fatto l'attentato a Pechino hanno inasprito i controlli. Questo è già un modo d'analisi, l'ho detta proprio diciamo in soldoni, però è proprio porsi sulle domande, sulle informazioni che uno percepisce. Anche un secondo caso, Hong Kong, così si dice che questa protesta, come peraltro per le primavere arabe che si diceva la Siria, la democrazia, poi abbiamo visto come di fatto è finita. Hong Kong si dice queste persone sono per la democrazia, e io mi pongo una domanda, però come fa uno a essere per la democrazia quando utilizza armi a laser e acceca le persone, tra cui i poliziotti, gli fa perdere la vista? Come può essere uno per i diritti umani e la democrazia una persona così? Cioè sono tutte, secondo me, già porsi queste domande si trovano già delle mezze risposte, si dice forse, e si riesce già a distinguere quello che è giusto e quello che in un certo senso è sbagliato. Forse c'è qualcosa nel sbagliato nell'informazione anche di mass media, che non dicono forse probabilmente tutta la verità. Seconda cosa, il disarmo. Noi abbiamo un problema dal 91 in poi, che la storia ha cominciato a riprendere. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non è altro che il Congresso americano e funziona con le logiche americane. Ci sono cinque paesi che hanno potere di veto. Questo significa che questi paesi o sono d'accordo o non si fa nulla. Questo significa che a livello mondiale c'è una stratificazione dei poteri dei popoli e ci sono popoli che contano di più rispetto ad altri popoli. È brutto da dire, ma è così. E questo anche nel disarmo. Gli accordi nel sistema internazionale hanno una clausola, rebus sic stantibus, oltre che pacta sunt servanda, ma diciamo nella logica di potenza, nei giochi di potere, così stanno le cose. Cioè un accordo è valido finché ci sono quelle determinate condizioni, nel momento in cui non ci sono più, basta, non vale più, anche perché manca un garante internazionale. Chi può garantire? Chi è un garante internazionale? Non c'è una possiamo dire una corte di giustizia internazionale riconosciuta da tutti gli stati a cui si sottomettono e ne riconoscono la giurisdizione. Quindi cosa succede? Che i paesi più forti possono annullare gli accordi a seconda di come vogliono. E anche nel caso di queste armi, delle armi cibernetiche. Questi, come diceva Gabriele, questi tentativi sono tentativi che purtroppo in un mondo che è sempre più anarchico andranno a svanire, non ce la faranno, verranno dimenticati perché è troppo importante, determina troppo gli equilibri mondiali per far sì che i paesi rinuncino a questo potere, e quindi ci sarà, continuerà ad esserci. Prendiamo un esempio pratico anche qua, l'Alleanza Atlantica, la NATO, si parla di sicurezza collettiva. Ma come fa ad esserci una sicurezza collettiva prima di tutto quando abbiamo due paesi che sono dentro l'Alleanza Atlantica e si odiano, che è Grecia e Turchia. La Grecia non è nell'Alleanza Atlantica in funzione antirussa, ma in funzione antiturca. Abbiamo un'Alleanza Atlantica in cui sostanzialmente il monopolio tecnologico è degli Stati Uniti. E lo vediamo anche con quello che sta succedendo in Polonia. In Polonia non stanno costruendo basi militari polacche, stanno costruendo basi militari americane. È ovvio che questa tecnologia è usata negli interessi degli Stati Uniti, non negli interessi dei singoli Stati membri. Quindi molto probabilmente il disarmo non ci sarà, anche perché abbiamo visto cosa è successo non molti mesi fa col disarmo, con la decisione di annullare il trattato il disarmo che era stato negoziato da Reagan sui missili intermedi in Europa. Quindi questo fa già dire come funziona il mondo e come sta cominciando a rifunzionare. Seconda domanda del signore: manca un punto di riferimento. Invece in questo sono più positivo, nel senso che per quanto riguarda la Chiesa, Papa Francesco, che lo considero personalmente uno dei più grandi papi, insieme a Papa Benedetto XVI e a Papa Giovanni Paolo II, sono stati tre grandi papi, diversi anche per carattere, per certi versi per personalità, ma che hanno saputo dare qualcosa, stanno dando ancora qualcosa di importante. Un punto di riferimento Papa Francesco lo sta dando, che è l'Amazzonia. Attenzione, sta dando Papa Francesco, anche il movimento di Greta, solamente sta dando un nuovo punto di riferimento, un insieme di valori che è il nostro mondo, l'ambiente, che stanno mobilitando anche i giovani. Io non sono un fan, lo dico proprio da uno che non è un fan di movimenti così, ma a me il movimento personalmente di Greta non dispiace, piace molto, perché come si dice, unisce le persone, non le divide. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che delle figure stanno emergendo, e stanno emergendo anche, come si dice, punti geografici precisi, perché l'uomo, tutta l'umanità ha bisogno di punti geografici precisi. Una volta erano i tempi, che sia il Palazzo Reale, adesso è l'Amazzonia in un certo senso, che sta diventando uno dei centri, il Polo Nord che sta scongelando. Quindi secondo me sta cambiando, e sta cambiando in bene. Certo che il vero problema è che noi al giorno d'oggi ci manca veramente in tutto l'Occidente, Stati Uniti, Italia, Europa, Francia, tutto, manca veramente un punto di riferimento come classe politica dirigente. Ma è un problema che non lo dico proprio spassionatamente, destra, sinistra, ugualmente, non c'è veramente, diciamo, un punto di riferimento a riguardo, manca qualità, questo è un altro problema. Però a livello internazionale il Papa comunque sta facendo tanto, e secondo me questa cosa dell'ambiente pian piano con le nuove generazioni che arrivano prenderà sempre più piede. Adesso è ancora una roba, ancora possiamo dire di facciata per certi versi, ma quando le nuove generazioni arriveranno, e inevitabilmente arriveranno a ricoprire ruoli istituzionali, ruoli importanti, diventeranno protagonisti della vita politica, secondo me arriverà qualcosa veramente di buono. Ultimissima cosa, sempre velocissima, un errore anche per rispondere a Gabriele sull'Europa, così completo tutto. Il vero errore che noi abbiamo compiuto in questi anni è che noi a livello europeo non siamo stati capaci di crearci una nostra tecnologia, il grave errore. Non abbiamo un social network europeo nostro. Noi italiani siamo i più grandi consumatori di cellulari al mondo, non siamo stati capaci di costruire un nostro cellulare. I cinesi sono arrivati molto tempo dopo e l'hanno saputo costruire. Non abbiamo una nostra rete internet, non ce l'abbiamo a livello europeo, e questa cosa noi la pagheremo, anche perché non siamo più soggetti della comunità internazionale, cioè non siamo più protagonisti, ma siamo oggetto della comunità internazionale. Per dirla proprio in soldoni, stiamo diventando il nuovo Medio Oriente nei prossimi anni, e la cosa non è tra le migliori.